Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari, un salotto fra amici, molto, molto fresco perché parliamo di una saga horror, della saga degli Omen, il presagio, anche alla luce dell'uscita dell'ultimo sorprendente film di Arkasha Stevenson, The First Omen, il prequel. Adesso magari entriamo anche in dettagli della trama, il prequel del primo film, quindi comunque si torna alle origini della saga, con una storia che onestamente per quanti sequel hanno fatto di Omen mi stupisce che non avessero ancora mai rappresentato vedendo i film vecchi. Ho invitato Matteo che in realtà può venire quando vuole, quindi non ha bisogno di inviti. Ciao Matt.
Ciao, salutieri, ciao.
Dunque, The First Omen è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno perché nessuno se l'aspettava. Anche devo dire la campagna pubblicitaria non valorizzava, io avevo intravisto qualcosa, ma non valorizzava affatto l'originalità della cosa, tanto che io l'ho visto per caso con Simone Malaspina al cinema, senza alcun tipo di aspettative, e dicendo: senti, io preferisco un horror di merda piuttosto che a Monkey Man. E lui: ah, peccato, là ci sono le scimmie, però ce lo guardiamo lo stesso. Va bene, guardiamoci The First Omen, e alla fine gli è piaciuto anche più che a me, e a me pure è piaciuto. Tra l'altro, appunto, il film arriva nel 2024, per l'appunto, e il primo film era invece del 1976, se non dico cavolate. Questo vuol dire che tutti i, diciamo, sei film che a questo punto compongono la saga di Omen, compreso il remake, vanno a disporsi, ed è il primo punto da cui partirei, quindi un punto anche abbastanza ampio e generale, vanno a disporsi su una, diciamo, scacchiera temporale che in qualche modo rende sempre conto in maniera molto forte del momento storico in cui escono. Ci ho avuto proprio la sensazione di vedere qual è stata l'evoluzione dell'horror mainstream, fermo restando The First Omen. Sì, è rappresentativo solo in parte dell'horror del contemporaneo, perché in realtà è piuttosto anomalo come film, secondo me. Però, ecco, mi è sembrato che il film di Donner del 76, così come quello di Don Taylor dell'81, che è appunto Damien Omen 2, siano film che raccontavano molto di quel momento, come dire, di quell'immaginario cinematografico lì. Tanto che io credo che il secondo, no, il secondo non è l'81, ho detto una cavolata,
No, infatti ti stavo per correggere, il terzo che è dell'81, Damien Omen 2 è del 78.
grazie mille, Matt.
Infatti in realtà è diciamo, la trilogia è abbastanza ravvicinata, è
Sì,
già una cosa, cioè,
questa cosa.
avevo...
Infatti, esatto, infatti la trilogia racconta di quel momento, però lo fa in maniera con generi diversi, la sensazione è quella, cioè c'è sempre una base horror, ma definire horror il terzo film è veramente un po' eccessivo, secondo me. Mentre, per dire, Omen 4 è del 91, è un film televisivo e sa proprio di anni 90, nel bene e nel male. The Omen, il remake di John Moore del 2006, è un film degli anni 2000, con tutta una sua patina di cui parleremo dopo. First Omen ha delle caratteristiche in mezzo alle varie originalità che raccontano molto di qual è l'horror autoriale, la pretesa di certo horror contemporaneo anche di riferirsi a modelli piuttosto alti. Tutto il delirio finale non è altro che una brillantissima cucitura di suggestioni da Zulaski, da Dreyer, nonché da tanto cinema italiano, horror, insomma, anni 60 per dirne uno. Però là sono più generico proprio perché il riferimento mi sembra con Dreyer e Zulaschi molto più letterale rispetto a quelli, però
E anche diciamo a Polanski, mettiamola così, mi
anche a
sembra quasi
Polanski,
così.
assolutamente sì. Quindi per cui lascerei intanto a Matt l'onere di dirci cosa gli è sembrato intanto del panorama di questa saga rispetto ai momenti storici, gli anni di uscita di questi film, perché mi sembra, cioè, per me è stato affascinante seguire una linea narrativa, per quanto più o meno originale, a volte anche un po' sbandata, però attraversata da registri così differenti.
Ma allora, vabbè, se diciamo, partiamo diciamo, facendo un discorso, secondo me il primo film di Donner, secondo me ha, cioè è un film, come ne abbiamo discusso anche precedentemente mentre li guardavamo, sicuramente è un film che risente, secondo me, dell'uscita di un capolavoro assoluto che è L'esorcista di Friedkin, cioè nel senso che comunque stiamo partendo da una base più, diciamo, mainstream, più popcorn movie, come l'avevi definito tu, però su una forma di appunto un bambino con delle diciamo caratteristiche di diaboliche, mettiamola così, però senza, diciamo, un discorso metafisico approfondito, quindi il che rende il film molto più, diciamo, leggero e per il grande pubblico, ma è anche una cosa, secondo me, abbastanza tipica della filmografia di Donner, cioè non è mai stato un regista che voleva essere profondamente autoriale. E quindi, ad esempio, infatti, ci dicevamo, divertendoci, il fatto che Omen, che è questo bambino che viene adottato, che ha dei poteri, di, diciamo, malvagi di un certo tipo, il film subito dopo i Donner è Superman. Cioè, è come se avesse fatto un doppio anticristo e Cristo moderno, che è Superman. E questa cosa mi aveva fatto molto ridere. Secondo me, il secondo approfondisce un aspetto del personaggio di Damien che è molto interessante, cioè Damien è molto collegato, cioè la figura di questo bambino dell'anticristo è molto collegato all'idea di potere, potere moderno, cioè nel senso Damien viene affidato a un ambasciatore americano in Europa, e nel secondo, siccome il film tenta di sviluppare più di ogni altro discorso quell'aspetto lì, cioè Damien va a fare l'accademia militare e piano piano, come posso dire, arriva al ruolo di potere che, diciamo, perché esatto, diciamo il filo conduttore, secondo me, che c'è un po' in tutti i film, anche nell'ultimo, se vuoi, il prequel, è questo rapporto fra, diciamo, la presenza del male e il potere, che è una cosa che, se vuoi, lo fa anche il quarto a suo modo, un po' male, ma alla fine lo mette, cioè c'è la frase anche un po' didascalica, è tutto politica, a un certo punto nel quarto. Quindi, secondo me, diciamo, i primi due film hanno una loro compattezza e sono anche abbastanza consecutivi, diciamo, e portano avanti il personaggio. Arriviamo al terzo, e secondo me il terzo deve essere stato un film che ha subito dei disastri produttivi evidenti, perché mentre lo guardavo mi rendevo conto che andava proprio, cioè si va proprio sfaldandosi più va verso la fine, sembra che ci siano dei tagli addirittura, cioè ad esempio è un cinema che diventa sempre meno, è un film che il terzo è sempre meno horror ed è sempre, sembra quasi censurato, capito, non so, mi viene da dire che pare un film che ha subito dei tagli produttivi importanti. E per arrivare poi al quarto, che ti devo dire, a mio giudizio, è stato anche un po' ridicolo, perché a tratti mi sembrava di vedere Piccola Peste versione un po' malvagio, cioè c'è tutta la sequenza con lei che se la prende col suo compagnuccio di scuola ciccione, cioè ero anche abbastanza divertito, però non so come dire, ho pensato, mi sono chiesto proprio da dove venisse fuori come film, cioè come è successo tutto questo. E poi vabbè, diciamo il remake secondo me soffre, diciamo, di degli anni in cui è stato fatto. Ad esempio, una cosa che mi lascia abbastanza, mi ha dato da pensare vedendo tutti i film, è che mi pare un cinema horror che diventa sempre più anemico, cioè proprio privo di sangue, privo di voglio dire splatter, però anche proprio di forza, un po' di inquietudine. Cioè, ad esempio, il remake di Omen è assurdo perché fondamentalmente la sceneggiatura è la stessa, le scene sono identiche, le battute sono identiche, però è tutto meno inquietante. E non so come si riesca a ottenere, capito? Cioè, se non attraverso una messa in scena banalmente più tamarra, mi viene da dire. È veramente un film che anemico, ma proprio nel senso, ma non perché non c'è sangue, perché è proprio privo di anima, sembra tutto molto meccanico, tutto molto, anche il bambino stesso, cioè ad esempio nel primo Omen, secondo me è affascinante il fatto che, per quanto te sai che quello è Damien, il figlio dell'anticristo, in realtà Donner, secondo me, gli dà una patina di innocenza. Cioè, nel senso, ad esempio, c'è la scena che, diciamo, una delle più famose, di lui che fa cadere la madre col triciclo mentre bagna la pianta. E niente, Damien è sul triciclo nel primo, Damien è sul triciclo, la babysitter apre la porta, lui guarda sempre per terra, quindi non si accorge neanche che va a sbattere contro la madre. Poi te lo sai, quello è il figlio dell'anticristo e quindi la vuole uccidere, però è come se Donner volesse lasciarti un margine di dubbio. Nel remake tutta questa cosa non c'è, c'è veramente un... non lo so, l'ho trovato tutto meccanico e senza anima. Per arrivare invece al prequel ultimo, insomma è un film che si dimostra molto intelligente per varie ragioni, cioè mi sembra che faccia un compendio del cinema horror... diciamo che del più, appunto, più autoriale, mi viene da dire più europeo, e quindi dentro ci trovi, sì, da inizialmente anche solo per la colonna sonora o per l'uso, diciamo, delle figure femminili, un certo cinema 60 e 70, un po' argentiano. E più si va verso la fine, più secondo me cominciano ad esserci proprio riferimenti evidenti a Possession e a Polanski, come se, cioè, insomma, comunque restituisce una certa forza e non è per nulla, come posso dire, anemico, anzi è molto è vistosa la parte horror. Quello che mi viene, l'altra cosa che ho pensato, e poi ti passo la parola, è che se io penso a tutti i reboot, tutte le cose che hanno fatto ultimamente, dagli Halloween all'orribile, diciamo, sequel dell'Esorcista dell'anno scorso, forse proprio perché il primo Omen, per quanto un buon film, non è che sia un grandissimo film, è stato più possibile divertirsi e far venire fuori un nuovo film interessante, perché chiaramente quando vai a toccare una materia come l'Esorcista o Halloween, diciamo, è molto facile che cadi in una porcheria, mentre invece probabilmente Omen, essendo un film appunto molto popcorn movie, molto semplice, cioè non è secondo me appunto questo gran capolavoro, quello di Donner, ma è comunque un buon film, ha lasciato la possibilità di rimetterci mano in maniera intelligente. Ecco.
Ma, considera, in generale c'è una, la percezione dell'Omen di Donner non è per nulla quella degli Halloween e dell'Esorcista, anche da parte della critica e del pubblico, per quanto ci possa essere un'affezione, insomma, un aspetto nostalgico, forse di tutti questi film, di tutti questi remake, questi reboot che vediamo per ora, forse The First Omen è il meno nostalgico del suo originale. Ma proprio perché il primo Omen appunto viene un po' fuori come controcampo popcorn dell'Esorcista e non lo nasconde, tanto più che, diciamo, si fa anche un pochino forza di alcuni problemi evidenti, tipo Gregory Peck forse nella sua parte più fuori parte di sempre, ma tra l'altro lì ci fu tutto un macello che ho letto sul Mereghetti. Risultava che l'avessero proposto a William Holden, lui avesse rifiutato perché ha detto che roba è, poi al secondo, e ci ha tenuto lui a tornare, per cui è stato un successo di pubblico, però non ha lo stesso statuto di cult degli altri horror che tu hai nominato, se mai dovessimo fare una sorta di classifica. E questo ha permesso, secondo me, ad Arkasha Stevenson nell'ultimo di proporre un Omen che come non mai aspirasse a un certo tenore, a un certo spessore, mettiamola così, brutta parola, però ci siamo capiti. Io penso che l'Omen di Donner non nasconda invece la sua natura di cinema, come dici tu, da popcorn, di genere, con queste allusioni politiche, date dal fatto che appunto è lui, che è un ambasciatore statunitense in Inghilterra, che adotta questo bambino non dicendolo alla moglie, perché la moglie rimarrebbe devastata dal fatto che il vero loro bambino è morto. Lo adotta a Roma e dopo 5 anni cominciano a succedere le cose strane, perché sto bambino comincia a utilizzare i suoi poteri in maniera infantile, come dici tu stesso. Donner lo tiene anche un po' informe, questo bambino, è anche un discorso che farei dopo, come vengono ritratti, diciamo, i tre bambini: il bambino di Omen, il bambino di il remake e la bambina del quarto. Però ecco, in generale c'è questo tipo di innocenza, e il secondo è una perdita di innocenza che si tinge anche di satira sociopolitica, quasi anche più esplicita, tutta la marcetta dei cadetti nella caserma è una roba anche strana, cioè ci sono delle scelte particolari, neanche troppo horror, che forse allontanano il film dall'horror, ma lo avvicinano più a un certo commento grottesco, fermo restando che le uccisioni rimangono fantasiose. La migliore è sì, quella del primo.
Diciamo il secondo forse è più ironico, ha un'intenzione più ironica, però comunque rimanendo su me horror nelle uccisioni.
Io dicevo a te scherzando, ci voleva quasi Altman per girare certe cose del secondo, perché c'è questo commento un po' anche antropologico sull'uomo americanus di quegli anni. Il terzo possibilmente toglie l'horror e terrebbe quello, il problema è che non c'è neanche quello, perché... Il film che è interpretato da Sam Neill parla di Sam Neill come Damien che fa carriera immediatamente prima dei 30 anni e si avvicina alla presidenza e riesce ad avere un ascendente così forte addirittura sul presidente degli Stati Uniti, e poi alla fine si autodistrugge e non riesce a sconfiggere la venuta di Cristo. Ora, tu dicevi di Donner e di Superman, effettivamente il terzo parla di come l'anticristo alla fine non riescono a sconfiggerlo gli uomini, ma lo debba sconfiggere per forza Gesù Cristo reincarnato.
Sì, è che esempio, il film mi sembra che perda completamente quella parte, cioè io non sì, so come dire, sì, la perde, è incredibile.
C'è da dire che il terzo, io sono d'accordo che, diciamo, insieme, oddio, quello che mi piace di meno è il remake, però insomma il terzo e il quarto sono veramente brutti, e possiamo proprio dirlo. Il terzo perde quel percorso di barriera di scetticismo da rompere dei protagonisti, perché nel terzo già lui è grande, è come se avesse completamente abbracciato il male, quando invece nel secondo si danno delle allusioni all'idea che lui in certi momenti possa anche pensare di rifiutare il ruolo che gli viene dato, proprio un racconto, un coming of age demoniaco, però è molto poco, in generale poi lui li sfrutta molto questi poteri, anche nel secondo. Nel terzo è veramente semplicemente diabolico, e non c'è più neanche, se non per il personaggio della giornalista, che comunque è vincolato e come il resto, come dice Matte, molto sparpagliato a caso nel film, non c'è questo discorso del ti devo convincere che questa cosa è vera. Il primo e il secondo film si prendono i loro tempi per assecondare e permettere allo spettatore di allinearsi con il percorso di autoconvincimento del protagonista, in un caso Gregory Peck, in un secondo caso William Holden, con una scrittura comunque pulita, professionale, visto che non è scontato neanche che sia una sceneggiatura professionale. In questi film questa evoluzione viene assolutamente percepita, nonostante lo spettatore sappia già che vede un horror, che vede il paranormale, quindi il paranormale c'è. Comunque quel percorso è veramente credibile, veramente logico anche nei passaggi. Tanto è tamarro il remake che non sembra logico che Liv Schreiber arrivi a capire le cose che invece capiva Gregory Peck, perché proprio per tenore di messa in scena.
Sì, ma io penso che dipenda proprio da come nel remake viene inquadrato il bambino, cioè secondo me proprio viene inquadrato in modo completamente diverso. Cioè, è quasi, io penso che in realtà compaia più o meno quanto compare nel primo di Donner, però è meno presente, come se fosse, diciamolo sì, il pretesto che muove il film, capito? Non so come dire, ma anche in quello di Donner è così, però Donner lo inquadra comunque in maniera diversa.
Io ho avuto la sensazione, cioè adesso non sto qui a fare il paragone shot per shot, anche se insomma l'Omen di Donner dura un buon 10 minuti di più, ci sono delle durate di scene che sono molto concentrate nel remake, che invece nell'originale sono più ampie. Gregory Peck che torna a casa alla fine, è una scena lunghissima in Donner.
Ma anche la scena dell'impiccagione della babysitter nel remake dura un secondo, cioè non c'è proprio il tempo.
Ma anche l'aggressione dei cani nel cimitero, nel remake veramente era una roba di una velocità girata con gli FPS sparati che manco gli action.
Guarda, anche la scena più brutta del remake è quando vanno dal frate ustionato.
Eh sì, quelle volte.
Cioè, quella scena lì è terribile, ma ecco, esatto, un'altra cosa sono gli effetti speciali del remake, sono mostruosi, cioè proprio brutti. Sì. Il prete che viene infilzato dal palo è fatto malissimo, cioè che ti chiedi com'è possibile che nel 76 la scena funzioni molto meglio che nel 2006, cioè non ha senso.
Avevo due punti, diciamo, sulla natura dei personaggi di Omen. E poi però mi piacerebbe anche arrivare a discorsi, diciamo, formali, tornarci. Uno dei discorsi è appunto la differenza fra questi bambini. Io quello che, a parte la natura dell'inquadratura, che però lascia i Damien del film originale del remake come una figura volontariamente abbozzata, nell'assoluto male del quarto, a me è sembrato che a sta bambina venisse data molta più personalità di non quanto venga data a Damien negli altri film. Come se lei fosse, avesse il livello di autoconvincimento che ha Sam Neill in Conflitto Finale, però ce l'ha già da bambina.
Sì.
E questa cosa, il fatto di Piccola Peste, non voglio usare l'alibi ridicolo, però è divertente che Omen si anemizzi, come dici tu, talmente tanto che alla fine diventa un film per ragazzini, un film televisivo. Piccola Peste è un riferimento preciso. Io pensavo addirittura a Mamma ho perso l'aereo un certo punto.
Sì, no, ma certo, io ho voluto dire Piccola Peste perché, diciamo, è un po' più Piccola Peste, è un po' più monello Piccola Peste, capito? No, quindi
è quello che mi piace notare come secondo punto umano. È per l'appunto il ruolo della figura femminile. È veramente geometrica diciamo, l'evoluzione del ruolo femminile in questi film. Per quanto il remake un po' inciampi, però c'è un dettaglio che adesso dirò. Però ecco, nel primo e nel secondo film veramente le mogli dei protagonisti sono molto passive della situazione, in linea di massima. Sì, se ne accorgono, si convincono, sono quasi più suggestionabili, insomma. C'è questa idea che si convincano anche prima e ci arrivino prima di loro marito, che il figlio è l'anticristo. Nel terzo e nel quarto il ruolo femminile è invece quello che indaga e diventa il termine, diciamo, propositivo all'azione, tanto più che nel quarto poi diventa femminile anche il male. Quindi tutti i riferimenti che per esempio farà The First Omen, Arkasha Stevenson, rispetto a certo horror, in quegli horror originali non c'è, perché non si associa mai al femminino il male. Non esiste questa associazione. Comincia paradossalmente a sussistere
nel
quarto, che è un paradosso, però tant'è. E in Omen, il remake, l'unico dettaglio che ho notato è che, spero di non sbagliarmi, non so se nell'originale è in questi termini, io non me lo ricordavo così, ma nel remake viene detto che la madre è lo sciacallo. Questa cosa...
Anche nell'originale.
La madre? Ok, niente.
Sì, e loro trovano un animale, come nel remake, anche Gregory Peck trova un animale nella bara.
Che nell'originale è il padre, non è vero, è la madre pure. Però poi tu guardi il prequel e non è vero, non è la madre.
No, certo.
È il padre, come sarebbe anche normale, nel senso poi la logica vuole che questo. Quindi una volta che tu mi dici che nel remake è anche la madre, arrivo finalmente al prequel dicendo che chiaramente il ruolo femminile diventa preponderante. Tutto l'orrore viene traslato sul femminino, sulla maternità e su tutti questi discorsi che evidentemente tornano a Zulaski e a Polanski, evidentemente. Io riferisco a Dreyer quando lei viene trasportata e c'è letteralmente la stessa inquadratura, in sequenza del protagonista di Vampire in Dreyer che viene trasportato nella bara, è identico nel film. E anche in Dreyer la componente femminina della tentazione, dell'inquietudine, certamente non è assente. Per cui si sposta questo focus violentemente sulle figure femminili, nonostante ci sia una certa gradualità, e chiaramente ne deriva anche da parte del prequel di costruire il film con i tempi dell'indagine dei primi film. Quindi torna molto la credibilità del personaggio che scopre delle cose, e quindi ogni tassello del suo scoprire è credibile. E questa cosa non è scontata, a costo che il film, tra l'altro, nella prima ora si prenda dei tempi. Secondo me la seconda ora, vabbè, è giustamente più sensazionalista, è più wow, però ci mette un po' per arrivarci, giustamente. È stata molto apprezzata anche dalla critica che ho letto di quest'ultimo film, il fatto che questo film si permetta di prendersi tempo. Obiettivamente lo fa in maniera molto alla Donner. Però, al contempo, come dicevo prima, c'è una... una componente elevated in questo horror, che proprio però perché si prende del tempo, perché riesce a congegnare bene tutto quanto, non mi ha ricordato affatto tutta l'attuale generazione di registi horror elevati. Da Aster a Eggers fino
a... No, chiaro, secondo me è più consapevole di comunque voler fare un film, cioè non un popcorn movie, cioè, o comunque un film che può essere non apparentemente non d'autore, ma con determinati riferimenti che gli danno insomma un certo spessore, però non va certo, capito, appunto, a fare Eggers o fare Ari Aster, mettiamola così.
Torno appunto alla forma rispetto per esempio, banalmente, la prima cosa che mi viene in mente è l'impiego dei jumpscare nel remake del 2006. Chiaramente prima non ci sono, anche se il primo è l'unico ad avermi realmente spaventato, quando il fotografo mostra la foto del suo riflesso. Nel primo film, secondo me, è un momento veramente agghiacciante. Cioè, mi sono
spaventato. E nel remake non c'è, tra l'altro.
C'è questa scena, sì. David Tulis mostra la foto e dice, quando sono nella stanza del sacerdote di Pete Postlethwaite nel film del 2006, David Tulis mostra la foto a Liv Schreiber, gli mostra che c'è questo bianco sul suo collo quando si fotografa. Solo che è veramente, là è una questione quasi di fotografia, torniamo a parlare proprio della patina del film del 2006. La stanza del prete pazzo è tappezzata di giornali, no? Nel film del 2006 è scurissima quella stanza, mentre nell'originale quella scena è proprio luminosissima, cioè quasi bianca, bianca asettica. Un bianco asettico che nel remake torna soltanto nelle uniche sequenze interessanti, che secondo me sono quelle degli jumpscare, cioè gli incubi della moglie, che sono solo due e hanno tutta una scenografia, uno stile che, se utilizzate più ampiamente, potevano dare anche l'idea di qualcosa di più allucinato. Invece l'unica gioia allucinata, secondo me, è la faccia di Mia Farrow nelle ultime parti del film. Secondo me è l'unica soddisfazione. Nel nuovo film, e ti lascio la parola, il jumpscare c'è, è dato per assodato, come anche nel 2006 era dato per assodato, ma ha questa... io ho respirato nel film l'idea che si è cercato di farne il più ameno possibile e che però bisognava comunque pagare pegno e farlo. E quindi c'è il jumpscare della suora nella stanza all'inizio. Che
quello secondo me funziona molto bene, il jumpscare della suora.
È praticamente James Wan, identico. E così come la mano durante il parto, la mano mostruosa che esce durante il parto, che lei vede attraverso il vetro, è un altro momento molto funzionante. In generale ho avuto la sensazione però che fosse molto più, cioè che fosse piuttosto staccato dall'intento generale del film, cioè la prima parte del film è costellata di questi jumpscare e poi il film rivela che invece può far crescere l'ansia in maniera graduale e continuativa, quindi il jumpscare esattamente che te ne fai. Però considerando il cast che ha, così come anche il remake, cioè, ho la sensazione che ci credano, cioè, soprattutto in questo prequel in realtà, c'è Sonia Braga, Bill Nighy, cioè, c'è un cast curioso che secondo me ha creduto nel progetto, mi viene da dire, anche solo per come partecipa al film in maniera efficace.
No, quello che mi viene da dire rispetto a quello che dici è che, ad esempio, nel prequel, l'ultimo uscito al cinema, insomma, la prima parte, diciamo, è meno horror, se non per questi momenti jumpscare, ma anche perché, insomma, si focalizza più su questo aspetto, diciamo, politico, che un po' attraversa tutti gli Omen. Però se ci pensi, appunto, ci sono due... L'inizio del film è molto, diciamo, concentrato sul farti capire che sono la fine degli anni 70, quindi ci sono determinate situazioni, e poi c'è questa ragazza che è una suora. Ad esempio, io in realtà ho apprezzato molto del prequel la scena in discoteca e soprattutto il risveglio dalla notte passata in discoteca. C'è un'inquadratura proprio di lei sdraiata con i capelli tutti sudati, che pare una gorgone. Quindi trovo che l'inizio del film si prende i suoi tempi apposta per costruire delle basi anche di motivazione per quello che poi andranno a fare, cioè farle partorire l'anticristo. E poi diventa, diciamo, un horror con quegli elementi che dicevamo più autoriali. Ad esempio, tu citavi prima Dreyer, secondo me è evidente la scena dopo, verso la fine, dopo l'incidente di macchina, di lei che comincia a perdere sangue, che è proprio la Janine in Possession che si dimena in metropolitana, praticamente. È proprio, la scena è esattamente uguale da un punto di vista formale. No, ma sicuramente comunque è un buon film. L'unica altra cosa che volevo aggiungere, che mi è venuto in mente, è che una cosa che ho notato del quarto, ad esempio, insomma, il quarto in realtà viveva abbastanza di vita propria, cioè il collegamento poi verso la fine con gli altri Omen, ma mi sembra totalmente pretestuoso, ad esempio. Cioè, sì. È quasi un remake il quarto, cioè è già un remake il quarto, capito? Solo al femminile, però alla fine devono comunque collegarlo agli altri, e quindi viene fuori questa cosa un po' appiccicata. Però
artificiale,
esatto, capito? Non so come dire. Cioè, è folle.
Sì, ma ecco, torno su un ultimo punto, perché insomma ci avviamo a chiusura, direi. Forse il prequel è l'unica cosa che prende dai sequel del film di Donner, è la motivazione narrativa, che è veramente folle, perché nel prequel, e ora faremo spoiler, evidentemente, è la Chiesa Cattolica che decide di partorire l'anticristo. Ora succede anche negli originali, perché ci sono sempre i cattolici, ok? Però viene detto più chiaramente, almeno a me sembra che sia enfatizzato.
Sì, esatto. No, è l'unico in cui è detto molto chiaramente, cioè infatti una battuta secondo me chiave che dice: ma di cosa ha più paura la Chiesa? Lei gli risponde: del diavolo. Lui dice: no, della secolarizzazione. Sì, e mi ha fatto molto ridere.
Esatto, perché hanno bisogno che si generi un male, diciamo, grande, pericoloso, che mette in ginocchio la terra, in pratica, per incoraggiare la venuta di Gesù nuovamente.
Esatto.
E quindi
per esserci Cristo c'è bisogno di un anticristo, se no non...
Ed è l'unica cosa, diciamo, mi sembra l'unica componente di follia, di abbracciare il contraddittorio e il paradosso, che ritorna dai sequel, ritorna dalla scelta folle del quarto, così come torna comunque da quello che succede nel terzo, perché nel terzo succede anche,
esatto,
questo, quindi tutto sommato il prequel in questo fa quasi filologia anche di tutta la saga e non soltanto del primo film. Torno a dire, mi sembra assurdo comunque che si sono inventati addirittura l'inseminazione artificiale, non si sono inventati il raccontare come è successa questo concepimento con lo sciacallo, fermo restando che alla fine si sono presi la libertà di trasformare lo sciacallo in papà, come tra l'altro avviene in Polanski.
Esatto, infatti su me questa è l'altra differenza che il prequel ha con gli altri, probabilmente,
che è molto curiosa.
No, poi potremmo semplicemente aggiungere che il prequel, chiaramente, certo, è un horror che ha molto, diciamo, dell'autoriale, ma ad esempio nel finale non si nega il fatto che ti deve dare un finale aperto per poter poi eventualmente, nel caso il film avesse un certo successo, poter costruire una certa dinamica, diciamo, futura, plausibile.
Una sorta di Omen apocrifo che racconta una storia parallela rispetto a...
Esatto.
Infatti. No, ho usato apocrifo appositamente.